Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti. Quando sono le 9:34 minuti sulle frequenze di Controradio, una nuova puntata di Architects and the City, la prima del 2018. Una trasmissione questa che si vuole occupare dei temi di attualità legati all'urbanistica, all'architettura, temi ogni volta diversi che proviamo nell'arco della trasmissione, se non ad approfondire in ogni loro punto, almeno a aprire e rendere magari comprensibili anche a chi non ne ha mai sentito parlare. È il caso dell'argomento di oggi, che è quello dell'autocostruzione, un argomento al quale stavamo pensando da un po' di tempo con la redazione della trasmissione, che oggi proviamo ad affrontare con una serie di ospiti. Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4, che è alla mia sinistra. Buongiorno Mirko.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Genziara Fabiani, presidente dell'associazione a promozione sociale Autorecupero Co-housing Le Torri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. E Anna Guerzoni, in collegamento telefonico con noi, architetto progettista dell'intervento che è al centro della nostra trasmissione. Buongiorno anche a te, Anna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. A te chiederemmo subito l'onere di spiegare ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che magari non ne hanno mai sentito parlare, in che cosa consiste, che cos'è l'autocostruzione, cosa intendiamo per autocostruzione e autorecupero in questo caso.
Certo. L'autocostruzione è semplicemente, anzi, distinzione fra autocostruzione e autorecupero: costruire ex novo se non l'immobile ancora non c'è, autorecupero se c'è un immobile da recuperare. Vabbè, questo è molto semplice, quindi parliamo comunque di autocostruzione. È un pensiero che è nato da molto molto lontano, perché le persone, lavorando nel proprio edificio, con le proprie mani, senza l'utilizzo di una ditta, o perlomeno con l'utilizzo parziale di una ditta specificamente preposta all'edilizia, possano in questo modo ottenere degli risparmi enormi e quindi far avvicinare il recupero di un immobile o dei lavori edilizi anche alle persone che tanti soldi non ce l'hanno e non possono affrontare con semplicità i lavori. Però, detta così, la cosa è un po' brutale e molto molto riduttiva, perché questo pensiero di utilizzare questo strumento non è nato così, diciamo, vabbè, allora così tutti possiamo risparmiare qualche soldino. No, ha una radice molto molto più grande, e nasce da una ricerca che io ho perseguito da tantissimi anni, direi da una decina d'anni, perché parte, diciamo, dal pensiero del diritto alla casa. Poi a un certo punto mi sono accorta che il pensiero del diritto alla casa, che oltretutto non è neanche così tanto di moda, neanche allora, neanche 10 anni fa, aveva un po' perso di grinta, diciamo, di popolarità, e però era comunque anche ancora insufficiente, e bisognava fare un salto, bisogna oggi fare un salto, e non è solo il diritto ad avere una casa, ma anche un certo tipo di casa. Quindi direi un passaggio dal diritto alla casa a un diritto a un abitare sociale, e l'autocostruzione ha in sé, in nuce, un piccolo seme di abitare sociale. Ora però mi interrompo, se no non so, diventa un monologo.
No, è molto chiaro. Io nello specifico poi volevo chiederti come è nato il progetto di Via delle Torri, e se puoi un attimo fare lo sforzo di riassumerci quello che è stato l'iter dall'inizio del progetto ad ora.
È nato che, perseguendo appunto questo ideale di abitare sociale, cominciai a rompere le scatole a moltissime istituzioni, a molti rappresentanti di comuni toscani, tra cui ovviamente anche Firenze e in particolare Mirko Dormentoni, che immediatamente si interessò di questi temi, dell'autocostruzione e anche dell'altro tema che ho agito in parallelo, che è della casa condivisa, il cosiddetto co-housing, bruttissimo termine inglese, che però ha preso piede in Italia e quindi utilizziamo ora questa parola. Oltretutto, io che ho fondato questa associazione mi sono piegata a dare il nome autorecupero co-housing le torri. Pensare che appunto lo scopo è un abitare sociale, la casa condivisa, il co-housing, è un altro strumento importantissimo, perché può far fare un salto a quel tipo di vita, di vivere dentro la casa in modo isolato, nell'annullamento dei rapporti, spessissimo nella solitudine. Poi c'è l'altro tema enorme, ora metto in ballo troppe cose, però mi fa piacere elencarle. Un altro tema enorme è che quello dell'innalzamento dell'età demografica, e quindi porta a tantissime persone che in età avanzata vivono, soprattutto le donne, vivono una grande solitudine. Allora, che cosa c'è di meglio che non già partire nella costruzione della casa, nella costruzione del vivere la casa, farlo collettivamente? E quindi autorecupero sì, ma autorecupero in un certo modo, di un certo tipo di abitare, di un certo tipo di casa, che abbia in sé degli elementi di condivisione, di collettività.
Molto chiaro.
E allora sì, e lì ci fu un bando della regione. Qua passiamo ai fatti tecnici, sì. No? Per fortuna venne fuori questo bando della regione, Mirko ancora mi aiutò in questo percorso. Anzi, fondai l'associazione, che non fu cosa semplice, perché il tutto avvenne in un paio di mesi, fu una corsa contro il tempo. E fondammo l'associazione, e l'interesse era ed è altissimo su questi temi, questo immagino che sia intuitivo, però non era facile costruire questa cosa in pochissimo tempo. Partecipammo al bando, dopo aver costituito l'associazione, feci il progetto. Ecco, faccio una piccola parentesi: sono architetto, sono progettista, ma se uno mi dice che io sono la progettista di questa cosa, mi arrabbio, perché il valore di questa cosa non sta nel progetto architettonico, che sarà anche fatto bene sicuramente, ma è uno dei mille progetti che possono essere fatti bene, non è che si differenzia in maniera particolare dagli altri. La cosa importante qua è dare una base che fosse la base di un'idea, di un modo di vivere diverso. Quindi vogliamo usare la parola di una base politica?
Sì, ha una serie di implicazioni, ovviamente, tra le quali anche quelle politiche, ma le implicazioni forse più importanti alla fine sono quelle di tipo sociale, no? Come accennavi tu stesso.
Sociale e culturale, perché poi c'è anche una mentalità che va cambiata.
Insomma, sicché questo bando della regione si proponeva ai comuni toscani di partecipare con dei propri immobili, ovviamente dei mobili in disuso. Altro tema che io ho ricercato per una realizzazione è quello di salvare gli immobili pubblici, che sono un bene collettivo, che vengono venduti. A quel punto la ricchezza collettiva viene persa definitivamente. Oggi c'è un impoverimento, cioè si va verso l'impoverimento, perché tutti i comuni, pur di far cassa, vendono come fosse una proprietà personale dell'amministrazione, ma di per sé è un bene di tutti, di collettive. Quando vengono vendute non tornano più indietro, e allora troviamo il modo di recuperarli in un altro modo, quindi una collaborazione fra la cittadinanza e l'ente pubblico e l'amministrazione. E allora ci fu appunto il Comune di Firenze che mise in bando alcuni edifici, tra cui Via delle Torri. La regione metteva un finanziamento discreto, nel nostro caso erano 280.000 euro, di cui 40 per la formazione, perché giustamente la regione ha messo un occhio di attenzione sul problema della sicurezza nel cantiere, sacrosanto, no? E insomma, vincemmo il bando, abbiamo atteso tantissimo, tantissimo. Sono passati 5 anni e vi assicuro che non sono stati 5 anni di attesa mentre si faceva qualcos'altro. No, abbiamo dovuto lottare quasi giorno per giorno, e anche lì non voglio, ma è la verità, anche lì quartiere 4, Mirko Dormentoni, che era partito come, cioè in questo rapporto con me, con noi, era partito come presidente della commissione urbanistica del comune, poi ci siamo ritrovati e lui era presidente del quartiere 4, cioè siamo vicini di casa. Lui ha l'ufficio esattamente sopra la casa di Via delle Torri.
Davvero, dalla mia finestra si vedono queste persone che volano.
Una questione di prossimità proprio.
Sì, 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 infatti ieri avevo una riunione, ieri mattina, e ho detto alle persone: non vi spaventate se vedete queste persone che volano fuori dalla finestra, perché non stanno volando ma stanno lavorando sopra il tetto che stanno ricostruendo. E sono proprio lì, proprio davanti alla mia finestra, perché questo edificio, questo immobile è quello attaccato sostanzialmente alla Villa Vogel, alla facciata, sì, ad una parte della facciata di Villa Vogel, che si incontra appunto la Via delle Torri venendo nel senso di marcia. E insomma è interessante vedere questo lavorio di queste persone appassionate che lavorano anche tanto e faticano.
Questo non abbiamo assolutamente difficoltà a immaginarlo. Il tuo ruolo in modo particolare, prima ancora che da presidente del quartiere 4, era stato con la commissione urbanistica per fare sì e creare le condizioni perché un progetto del genere si potesse attuare, no Mirko?
Sì, certamente. Sicuramente è stato fondamentale quel bando della Regione Toscana che appunto nel 2012 ha aperto questa strada sperimentando queste nuove misure, fra cui appunto questa dell'autocostruzione e autorecupero. E però c'era anche qualcuno che, come raccontava Anna, che si stava preparando per questo, che era pronto per questo, e noi lo abbiamo accolto non senza difficoltà, soprattutto all'interno della macchina amministrativa burocratica del comune, per capire, per attuare queste nuove modalità. Ci sono state diverse difficoltà, tante riunioni, tanti approfondimenti, però devo dire che l'assessore Meucci allora fu un'altra persona molto importante che ci credette e che dette una spinta molto importante, da assessore all'urbanistica, sì, e assessore al patrimonio anche del comune di Firenze. E quindi insieme si portò avanti questa diciamo anche piccola battaglia interna anche appunto all'amministrazione, e via via siamo riusciti a mandarla avanti. Naturalmente merito anche dell'associazione che appunto si creò e che presentò un buon progetto che vinse il bando, perché comunque il Comune di Firenze non è che ha dato direttamente a chi ha fatto una proposta. Il Comune di Firenze ha fatto un bando perché ha messo in gioco un proprio immobile per farci questo progetto di autorecupero e di futura residenza in abitare condiviso. Però ci doveva essere un progetto di qualche associazione, ce ne poteva essere anche più di uno, che sì, si confrontavano. Loro hanno vinto e quindi poi sono andati avanti, appunto, poi con tante altre difficoltà anche dopo, con la regione che aveva un po' bloccato le cose anche per problemi finanziari, e di nuovo la Meucci da consigliera regionale ci ha dato una mano. Noi abbiamo fatto una mozione in consiglio di quartiere per chiedere alla regione di sbloccare le cose, e passo dopo passo, con fatica, ma alla fine, all'inizio di febbraio, sono partiti i lavori. È stata una bella soddisfazione per tutti.
È stata necessaria anche una variante urbanistica specificatamente pensata, no?
Sì, sì, certo, perché allora nel 2012, appunto, quando abbiamo voluto accogliere e sperimentare l'attuazione di quel bando della regione, abbiamo anche dovuto finalizzare appunto a destinazioni residenziali degli immobili che non avevano destinazione residenziale, in particolare appunto quello di Via delle Torri, oltre a quello delle casette occupate di via del Reginaldo Giuliani.
Ecco, perché le tipologie, questo lo chiedo a Genziana, le tipologie di autorecupero che in questo momento, diciamo in generale autocostruzione, poi sì, nell'applicazione sono soprattutto autorecupero, che ci sono a Firenze sono diversi, il vostro ha una particolarità?
Sì, la particolarità no? sta nel fatto che l'immobile nel nostro caso ha necessità di interventi abbastanza importanti. Mentre gli altri interventi, diciamo, gli altri gruppi di autorecupero lavorano su immobili, diciamo, in condizioni migliori, per cui la figura dell'autocostruttore è comunque una figura delicata, ma nel nostro caso forse un pochino
un po' di più. Sì.
Infatti quando Mirko prima diceva volano sul in sicurezza perché insomma dico che oltre ad essere il presidente dell'associazione sono anche la coordinatrice della sicurezza,
quindi è un tema che ti sta particolarmente
a cuore. Sì, e come diceva Anna, appunto la regione ha previsto e nel finanziamento sono inclusi questi 5.000 euro ad assegnatario proprio per la formazione per le lavorazioni da fare in cantiere, ma soprattutto per sapere come si sta in cantiere in sicurezza. E a questo proposito, insomma, la regione nel 2014, se non mi sbaglio, abbiamo partecipato praticamente noi vincitori del bando insieme alle figure di riferimento, insomma gli organi competenti per il monitoraggio e il controllo della sicurezza sui cantieri edili, e questi tavoli di lavoro organizzati dall'assessorato del Bugli, che sono terminati con delle linee guida sulla sicurezza nei cantieri di autorecupero e autocostruzione, che appunto cercano di individuare la figura dell'autocostruttore, dell'autorecuperatore, vabbè, sì, all'interno della legge 8108, insomma, che regola appunto la sicurezza nei cantieri.
È stato utile il confronto? Esiste un confronto fra altri casi a livello regionale? Come avviene questo confronto? Come siete in contatto?
Sì, noi siamo in contatto soprattutto con gli altri cantieri, gli altri gruppi, ma non soltanto da quando abbiamo iniziato i lavori, insomma già dal 2012 siamo rimasti abbastanza, abbiamo fatto tante cose insieme con gli altri gruppi di autorecupero presenti a Firenze, e anche a livello regionale abbiamo fatto diversi incontri al tempo nel 2013 con grazie al supporto della ora non mi ricordo, comunque ci siamo incontrati diverse volte per in occasione dei tavoli di lavoro, cioè anche diciamo parallelamente agli incontri specifici sui tavoli. È lì che abbiamo preso contatti anche con l'Hauser e con altre associazioni presenti nel territorio.
Anche perché essendo una materia relativamente nuova, immagino che il confronto abbia vari livelli di utilità, no?
Infatti,
di informazioni.
Abbiamo presentato anche il nostro progetto, il progetto degli altri interventi di Firenze, ci hanno invitato anche a Venezia nel corso di questi anni, e abbiamo avuto degli scambi di informazione con altri gruppi che stanno appunto lavorando sull'autorecupero anche a Venezia. Insomma, è stato molto interessante questo.
Mirko Dormentoni, è questa una modalità, una possibilità per risolvere anche alcuni problemi legati al diritto alla casa, no? Diceva Anna all'inizio del suo intervento, oltre all'esempio che avete nel vostro quartiere, tu in modo particolare davanti a casa, diciamo, ci sono state anche delle storiche occupazioni a Firenze che poi sono entrate nel regime, diciamo, dell'autocostruzione e dell'autorecupero, giusto?
Sì, infatti. E a Firenze ci sono state altre due situazioni che hanno dato vita a dei progetti di questo tipo. Poi paradossalmente mi sembra di capire, ora io non le seguo direttamente, quindi non sono esperto della materia, cioè non sono esperto di questi altri casi, sì, diciamo, però mi sembra di capire che paradossalmente laddove erano delle occupazioni, anche se gli immobili magari sono in condizioni migliori, poi ci sono altri tipi di difficoltà per mandare avanti un progetto del genere. Il progetto invece delle torri mi sembra, come dire, in condizioni ottimali per svilupparsi, perché si prende un immobile inutilizzato, con dei problemi di ristrutturazione, con il fatto che comunque per l'amministrazione comunale non era una priorità assoluta quella di ristrutturarlo e di rifunzionalizzarlo, anche se nel passato c'erano stati degli stanziamenti in bilancio, ma poi non era partito nessun progetto. E si va incontro al bisogno di un gruppo di persone, di famiglie, anche di giovani famiglie, che hanno bisogno di casa, che possono permettersi con uno sforzo non tanto economico, ma di risorse di tempo e di capacità e di competenze, che si possono in parte anche acquisire, come raccontava Genziana, e riescono a, come dire, a sviluppare un progetto in cui poi si acquisisce si conquista un diritto importante, il diritto alla casa, che ti dà anche una prospettiva per il futuro, che a tante persone purtroppo manca, e contemporaneamente però fai comunità, e quindi costituisci un nuovo nucleo di piccola comunità, ma che va ad integrarsi con la comunità più ampia del territorio. E quindi, per esempio, è importante tutto il lavoro che si sta facendo, che stanno facendo loro, noi gli diamo una mano per farsi conoscere già adesso che sono partiti i lavori, già prima che partissero i lavori nel territorio. Sono state fatte delle feste, delle iniziative, anche lì che abbiamo ospitato da noi a Villa Vogel, per far conoscere al territorio, alla comunità, perché poi loro vogliono mettersi al servizio anche della comunità. Ci sarà una stanza condivisa e condivisibile.
Sì, noi infatti abbiamo un ottavo appartamento, perché noi siamo, appunto, come diceva siamo sette assegnatari per sette alloggi, ma abbiamo un ottavo alloggio, che è lo spazio comune, che però, a differenza del co-housing così come è conosciuto, cioè non sarà ad uso soltanto nostro, abitanti della casa, ma vogliamo che sia, questo è fortemente sentito, che sia uno spazio a disposizione per il quartiere, per la città,
aperto,
quindi
e
aperto e disponibile. Abbiamo già iniziato a coinvolgere i cittadini, partendo dal quartiere, con appunto degli appuntamenti periodici, ecco, in questo caso delle feste, in cui parliamo del nostro progetto e cerchiamo di coinvolgere, di accogliere proposte dalla cittadinanza. Già da anni era stato, insomma, avevamo preso accordi anche con il quartiere per fare un servizio di asilo domiciliare, ad esempio, all'interno dell'ottavo appartamento. E, diciamo che ogni assegnatario, ogni autocostruttore futuro abitante, metterà poi le sue conoscenze, il suo sapere a disposizione di questo spazio aperto alla collettività.
Un'ennesima conferma del valore, no, sociale di questo tipo di operazioni. Ci scrive un nostro ascoltatore molto attento, Antonio, dice: resta il fatto che queste buone pratiche sono una goccia nel mare, si recupera Via delle Torri e si svendono 49 immobili ad imprese immobiliari per fare speculazione, eppure la regione, città metropolitana con Mondeggi, il diritto alla casa brutta è valido solo fuori dal patrimonio UNESCO, e tutto grazie al PD fiorentino toscano Rossi. E poi continuano valutazioni tipo politico: l'autorecupero dovrebbe essere d'obbligo tra le regole dell'urbanistica di amministrazioni di centro sinistra. E poi conclude dicendo: meno four season, più residenza popolare, che sembra uno slogan già bello e pronto per le magliette, diciamo così, ecco.
Sì, ora io su questo avrei molto da dire. Fra l'altro, il PD in Toscana e a Firenze ha sperimentato questa cosa. Non risultano tantissime sperimentazioni in giro per l'Italia. Sì, ce ne sono alcune, come diceva però il PD a Firenze e in Toscana e in altri comuni della Toscana sta portando avanti dei progetti, e siamo all'inizio di questo tipo di filone di interventi. Insomma, mi sembra arduo dire che invece il PD è colpevole di chissà di quali nefandezze. Io penso che in materia urbanistica invece In questo territorio siano stati fatti dei importanti passi avanti, a partire dal nostro regolamento e piano strutturale che ha cancellato l'occupazione di nuovo suolo a tante altre cose. Poi si può migliorare, anzi si deve migliorare, però insomma ora fare queste sparate ideologiche francamente non mi convince proprio per niente.
In realtà questo tema dell'autocostruzione, dell'autorecupero riguarda ed entra dentro categorie un anche più generali e macroscopiche, che sono quelle del recupero dei contenitori dismessi da una parte, del mantenimento del patrimonio pubblico dall'altra. Cioè sono temi che si possono intercettare in maniera, diciamo, molto virtuosa, no? Se questa prassi pionieristica, come stiamo capendo, no, dai discorsi che facciamo, avrà un futuro, troverà, insomma, sì, diventerà un'applicazione di successo, ne siamo sicuri, insomma, no? Nonostante l'iter complicato, ma le fasi pionieristiche hanno questo,
questa caratteristica. No, la cosa interessante è appunto che si recupera un immobile non utilizzato, inutilizzato da anni, e l'immobile rimane di proprietà pubblica, perché noi lo avremo incomodato d'uso, cioè lo abbiamo tuttora, certo, incomodato d'uso per la valorizzazione, e al momento in cui finiranno i lavori scatterà, diciamo, un contratto di locazione che però che durerà 30 anni e vabbè, per noi che ci abbiamo lavorato, insomma, abbiamo la fortuna che verrà scomputato il lavoro che abbiamo fatto.
Ma resta un patrimonio pubblico.
Ma resta un patrimonio pubblico.
Quindi l'effetto anti-gentrificazione è uno dei risultati più evidenti di questo tipo di...
Esatto, non solo con il recupero fisico del manufatto, insomma, di destinazione d'uso abitativo, ma con, speriamo, un diverso modo di abitare la città. Ecco, relazione, ecco.
Così come è importante il processo di partecipazione che è stato fatto per questo tipo di progetti, e per questo in particolare delle torri, sì. Era in qualche modo implicito, perché comunque un minimo di partecipazione c'è nel formare un'associazione in cui ci devono essere un tot di famiglie, di persone che sono disponibili a fare un progetto comune,
capire come farla funzionare, insieme, come mettere in relazione le persone fra loro, insomma.
Certo, e comunque è implicita anche in qualche modo la costruzione di una relazione con il territorio, sì, e con la cittadinanza e con la comunità, che poi in questo caso abbiamo voluto fare in modo molto forte. Io penso che tutte le trasformazioni, che siano per l'autorecupero o che siano in generale per qualsiasi tipo di trasformazione di immobili pubblici, debbano seguire un importante percorso di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità.
Sì, volevo aggiungere, ora un pochino torniamo forse un passo indietro, però ci tengo a descrivere un po' la figura dell'autocostruttore, che insomma si costruisce piano piano con la casa, perché è veramente un'esperienza unica. Io non ho mai fatto militare però immagino che il legame che si crea, anche lo stress proprio che, sì, che si vive, forse può essere paragonabile. È veramente un'esperienza molto intensa, perché noi siamo a lavorare, chiaramente ognuno è impegnato nella propria professione, attività lavorativa durante la settimana, quindi il lavoro si concentra nel fine settimana, e quindi si può immaginare che per 2 anni noi non abbiamo un fine settimana in cui riposarci, quindi già questo è fonte di stress. In più si lavora in un cantiere, non tutti noi del gruppo eravamo abituati a stare in un cantiere. Ora io sono architetto, però ci stavo
in una maniera differente,
non con la, certo, marzola in mano,
certo,
cioè,
certo.
E in più, essendo donna, insomma, non è da tutti, ecco, non tutti reggono lo stress, e poi c'è una forte carica emotiva, perché comunque sei lì,
sei responsabile diretto,
certo, sei, fai fatica fisica, fatica anche mentale, perché stare in gruppo in una situazione di stress è più difficile che stare in gruppo da un'altra parte, insomma, mangiare la pizza e quindi insomma ogni fine settimana è un'avventura differente.
Una conclusione al volo un po' off topic, ma neanche tanto. Cosa succede tra il comune di Scandicci, Lupi di Toscana, a proposito di spazi, di contenitori dismessi, mantenimenti di patrimonio pubblico, eccetera? Mirko.
Eh sì, a proposito di trasformazioni di spazi e di rigenerazione urbana con percorsi di partecipazione, sì. Questo è fondamentale. Succede qualcosa che non, francamente a me non sta piacendo per niente, perché noi abbiamo impostato un percorso di partecipazione importante, fatto durante il 2016, con il coinvolgimento del comune di Scandicci e del comune di Firenze. Io ero il responsabile della partecipazione, abbiamo coinvolto centinaia e centinaia di cittadini residenti sia nel comune di Firenze che nel comune di Scandicci, perché si parlava di un'area di confine, quella appunto della caserma Gonzaga, ex Lupi di Toscana, e di tutta l'area circostante, quindi delle relazioni che deve avere questa area con il territorio, per esempio con l'area di San Giusto e del fiume Greve verso Scandicci, piuttosto che con via Lenenni, con il Torre Galli, eccetera. E abbiamo fatto tanti incontri con le partecipazioni delle associazioni, fra l'altro anche l'associazione Qua Singletori ha presentato una proposta appunto per chiedere che una parte di quel recupero fosse anche finalizzato all'autorecupero e al social housing e al co-housing. In questo noi abbiamo voluto fortemente che ci fosse anche Scandicci. E poi scopriamo dai giornali, almeno io scopro dai giornali qualche giorno fa, che accanto o appena oltre il confine, come Scandicci intende cambiare la destinazione urbanistica attualmente prevista per una struttura di tipo ricettivo e residenziale in una grossa struttura commerciale di grande distribuzione. Si parla di un Leroy Merlin per 15.000 metri quadrati e con una poi piccola residenza, rimasuglio di residenza. E questo cambia le cose in modo importante, proprio nell'area oggetto di un percorso di partecipazione che in questo momento è anche oggetto di un concorso di progettazione urbana che sta svolgendo il Comune di Firenze anche in accordo col Comune di Scandicci, per definire poi le destinazioni di quell'area, soprattutto degli ex immobili della caserma. E noi scopriamo dai giornali che invece lì verrà un bel grosso nuovo polo centro commerciale, che con tutto l'impatto sulla viabilità, sulla mobilità, eccetera. Beh, non mi sembra una gran cosa. Spero che Comune di Scandicci possa riflettere meglio, che la copianificazione dovrà essere fatta in Regione Toscana, porti a degli elementi di correzione di questo, ipotesi.
Ovviamente seguiremo la vicenda. Intanto grazie a Mirko Dormentoni, grazie a Genziana Fabiani,
grazie a voi,
grazie anche ad Anna Guerzoni che è stata con noi all'inizio della trasmissione. Architects and the City ritorna esattamente fra due settimane su Controradio. Per il resto potete ascoltare il podcast come tutti i contenuti su controradio.it e sui canali social dell'Ordine degli Architetti di Firenze, che ringrazio per la collaborazione anche su questa trasmissione. Grazie, alla prossima, buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.